Nominato ufficiale, Giovanni Drogo partì una mattina di settembre dalla città per raggiungere la fortezza Bastiani, sua prima destinazione. Si fece svegliare che era ancora notte e vestì per la prima volta la divisa di tenente. Come ebbe finito, al lume di una lampada a petrolio, si guardò nello specchio, ma senza trovare la Letizia che aveva sperato. Nella casa c'era un grande silenzio. Si udivano solo piccoli rumori da una stanza vicina. Sua mamma stava alzandosi per salutarlo. Era quello il giorno atteso da anni, il principio della sua vera vita. Pensava alle giornate squallide all'Accademia Militare. Si ricordò delle amare sere di studio, quando sentiva, fuori nelle vie, passare la gente libera e presumibilmente felice, delle sveglie invernali nei cameroni gelati, dove ristagnava l'incubo delle punizioni. Ricordò la pena di contare i giorni ad uno, che sembrava non finissero mai. Adesso era finalmente ufficiale. Non aveva più da consumarsi sui libri, né da tremare alla voce del sergente. Eppure, tutto questo era passato. Tutti quei giorni, che gli erano sembrati odiosi, si erano ormai consumati per sempre, formando mesi ed anni che non si sarebbero ripetuti mai. Sì, adesso egli era ufficiale, avrebbe avuto soldi, le belle donne lo avrebbero forse guardato, ma in fondo, si accorse Giovanni Drogo, il tempo migliore, la prima giovinezza, era probabilmente finito. Così Drogo fissava lo specchio, vedeva uno stentato sorriso sul proprio volto che invano aveva cercato di amare. Che cosa senza senso! Perché non riusciva a sorridere con la doverosa spensieratezza mentre salutava la madre? Perché non badava neppure alle sue ultime raccomandazioni e arrivava soltanto a percepire il suono di quella voce così familiare ed umano? Perché girava per la camera con inconcludente nervosismo, senza riuscire a trovare l'orologio, il frustino, il berretto, che pure si trovavano al loro giusto posto? Non partiva certo per la guerra. Decine di tenenti come lui, i suoi vecchi compagni, lasciavano a quella stessa ora la casa paterna fra allegre risate, come se andassero a una festa. Perché non gli uscivano dalla bocca, per la madre, che frasi generiche, vuote di senso, invece che affettuose e tranquillanti parole? L'amarezza di lasciare per la prima volta la vecchia casa, dove era nato alle speranze, i timori che porta con sé ogni mutamento, la commozione di salutare la mamma, gli riempivano sì l'animo, ma su tutto ciò gravava un insistente pensiero che non gli riusciva di identificare, come un vago presentimento di cose fatali, quasi egli stesse per cominciare un viaggio senza ritorno. L'amico Francesco Vescovi lo accompagnò a cavallo per il primo tratto di strada. Lo scalpitio delle bestie risuonava nelle strade deserte. Albeggiava. La città era ancora immersa nel sonno. Qua e là, agli ultimi piani, qualche persiana si apriva. Comparivano facce stanche. Apatici occhi fissavano per un momento la nascita meravigliosa del sole. I due amici non parlavano. Drogo pensava a come potesse essere la fortezza Bastiani, ma non riusciva a immaginarla. Non sapeva neppure esattamente dove si trovasse, né quanta strada ci fosse da fare. Alcuni gli avevano detto una giornata di cavallo, altri meno. Nessuno di coloro a cui aveva chiesto c'era in verità mai stato. Alle porte della città, Vescovi cominciò vivacemente a parlare delle solite cose, come se Drogo andasse a una passeggiata. Poi, a un certo punto, «Vedi quel monte erboso? Sì, proprio quello. Vedi in cima una costruzione?» diceva. «È già un pezzo della fortezza, una ridotta avanzata. Ci sono passato 2 anni fa, mi ricordo, con mio zio, per andare a caccia». Erano oramai usciti dalla città. Cominciavano i campi di Gran Turco, i prati, i rossi boschi autunnali. Per la strada bianca, battuta dal sole, avanzavano i due, fianco a fianco. Giovanni e Francesco erano amici, vissuti insieme per lunghi anni, con le stesse passioni, le stesse amicizie. Si erano visti sempre ogni giorno. Poi Vescovi si era fatto grasso. Drogo invece era diventato ufficiale e adesso sentiva come l'altro fosse oramai lontano. Tutta quella vita facile ed elegante oramai non gli apparteneva più. Cose gravi e sconosciute lo attendevano. Il suo cavallo e quello di Francesco, gli pareva, avevano già un passo diverso. Uno scalpitare il suo, meno leggero e vivace, come un fondo di ansia e fatica, come se anche la bestia sentisse che la vita stava per cambiare. Erano giunti in cima a una salita. Drogo si voltò indietro a guardare la città controluce. Fumi mattutini si alzavano dai tetti. Vide di lontano la propria casa. Identificò la finestra della sua stanza. Probabilmente i vetri erano aperti, le donne stavano mettendo in ordine. Avrebbero disfatto il letto, chiuso in un armadio gli oggetti, poi sprangato le persiane. Per mesi e mesi nessuno ci sarebbe entrato, tranne la paziente Polvere, e nei giorni di sole tenui strisce di luce. Eccolo, rinserrato nel buio, il piccolo mondo della sua fanciullezza. La madre l'avrebbe conservato così, affinché lui, tornando, ci si ritrovasse ancora, perché lui potesse, là dentro, rimanere ragazzo, anche dopo la lunga assenza. Oh, certo, lei si illudeva di poter conservare intatta una felicità per sempre scomparsa, di trattenere la fuga del tempo, che, riaprendo le porte e le finestre al ritorno del figlio, le cose sarebbero tornate come prima. L'amico vescovo qui lo salutò affettuosamente e Drogo continuò solo per la strada, avvicinandosi alle montagne. Il sole era a picco quando giunse all'imbocco della valle che conduceva alla fortezza. A destra, in cima a un monte, si vedeva la ridotta che il vescovo gli aveva indicato. Non sembrava che ci dovesse essere ancora molta strada. Ansioso di arrivare, Drogo, senza fermarsi a mangiare, spinse il cavallo già stanco su per la strada che si faceva ripida e incassata fra precipitosi costoni. Gli incontri erano sempre più rari. A un carrettiere, Giovanni domandò quanto tempo ci fosse per arrivare alla fortezza. «La fortezza?» rispose l'uomo. «Quale fortezza?» «La fortezza Bastiani», disse Drogo. «Da queste parti non ci sono fortezze», fece il carrettiere. «Non l'ho mai sentito dire». Evidentemente era male informato. Drogo riprese il cammino e avvertiva una sottile inquietudine man mano che il pomeriggio avanzava. Egli scrutava i bordi altissimi della valle per scoprire la fortezza. Immaginava una specie di antico castello con muraglie vertiginose. Passando le ore, sempre più si convinceva che Francesco gli aveva dato una informazione sbagliata. La ridotta da lui indicata doveva essere già molto indietro. E si avvicinava la sera. «Guardateli, Giovanni Drogo e il suo cavallo. Come sono piccoli sul fianco delle montagne che si fanno sempre più grandi e selvagge. Egli continua a salire per arrivare alla fortezza in giornata, ma più svelte di lui dal fondo dove romba il torrente, più svelte di lui salgono le ombre. A un certo punto esse si trovano proprio all'altezza di Drogo sul versante opposto della gola. Sembrano, per un momento, rallentare la corsa, come per non scoraggiarlo. Poi scivolano su per i greppi e i roccioni. Il cavaliere è rimasto di sotto. Tutto il vallone era già zeppo di tenebre violette. Solo le nude creste erbose, a incredibile altezza, erano illuminate dal sole, quando Drogo si trovò improvvisamente davanti, nera e gigantesca contro il purissimo cielo della sera, una costruzione militaresca che sembrava antica e deserta. Giovanni si sentì battere il cuore poiché quella doveva essere la fortezza, ma tutto, dalle mura al paesaggio, traspirava un'aria inospitale e sinistra. Girò attorno, senza trovare l'ingresso. Benché fosse già scuro, nessuna finestra era accesa, né si scorgevano lumi di scolte sul ciglio dei muraglioni. Solo un pipistrello c'era, che oscillava contro una nube bianca. Finalmente Drogo provò a chiamare. «Oi là!» gridò. «C'è nessuno!» Dall'ombra accumulata ai piedi delle mura sorse allora un uomo, un tipo di vagabondo e di povero, con una barba grigia e un piccolo sacco in mano. Nella penombra però non si distingueva bene, solo il bianco dei suoi occhi dava riflessi. Drogo lo guardò con riconoscenza. «Di chi cerchi, signore?» domandò. «La fortezza cerco. È questa?» «Non c'è più fortezza qui», fece lo sconosciuto con voce bonaria. «È tutto chiuso. Saranno 10 anni che non c'è nessuno». «E dov'è la fortezza allora?» chiese Drogo improvvisamente irritato contro quell'uomo. «Che fortezza? Forse quella?» E così dicendo, lo sconosciuto tendeva un braccio ad indicare qualcosa.